da un figlio di puttana. Esibire il peggio come se fosse una gara. Prego tutti i giorni un Dio, perché tu sola sai chi sono io. E faccio solo sogni disrespectful, senza farlo apposta. E non ho più una faccia tosta, intenzioni da spia, biglietti per Mosca. Non esco con gli amici, vado solo alla posta. Per queste mozzarelle ringrazio la camorra. E non hai più una faccia triste, odiarmi a morte ti rende felice. E non è mai facile morire. Troppa vendetta tonight, miracoli quanti ne vuoi. Simbolico baciare i soldi, specie se non sono i tuoi. Simbolico dare ragione a un figlio di puttana. Dire che un treno è perso solo perché s'allontana. Troppa vendetta tonight, miracoli quanti ne vuoi. Simbolico baciare i soldi, specie se non sono i tuoi. Simbolico dare ragione a una causa persa. Ritrovare un cane solo per la ricompensa. Tu non sei carino mai, sei parente a noi, perciò non ti invitiamo alla festa. Mo che non mai ci lost me forever. No, azzurro, I don't really care tonight. Troppa vendetta tonight.
La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione di mercoledì 6 maggio 2026. Questa è la puntata numero 32 di questa stagione. C'ho anche poca voce, l'avete sentito, quindi mi scuso con tutti voi che ci state ascoltando. Sono stato colpito da un terrificante, terribile raffreddore negli ultimi giorni e devo dire, meno male che è stata oggi la puntata, perché ieri non so se riuscivo a farla. Quindi benvenuti alla settima ossessione, mettetevi comodi perché anche oggi qua si parla di cinema, e quando si parla di cinema ovviamente non ci facciamo non manchiamo mai all'appello, siamo sempre pronti anche con poca voce. È una puntata che vedrà alternarsi varie interviste, tra cui quella a due registe come Francesca Archibugi e Lucia Calamaro per i rispettivi film, e come sempre, essendo il primo mercoledì del mese, ci sarà anche la nostra consueta rubrica dedicata ai libri. E oggi un grande libro intitolato La fine della fine, di un autore che è anche un regista come Davide Ferrario. Ha scritto un libro veramente molto interessante sui tempi che viviamo. Però io direi di partire subito con il primo film della settimana. Tra poco ce ne parlerà Simone Fabriziani, un film molto particolare già dal titolo, ma se poi scoprite anche la storia lo è ancora molto di più. Non vi anticipo altro, si intitola Pecore sotto copertura. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo proprio con il nostro Simone.
Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso, so anche chi è il vero colpevole. No, basta così, forza! Il finale ve lo leggerò domani.
Si è fermato sul più bello!
Stava per dire chi è l'assassino!
È stato il dottore!
Ma smettila!
Ci risiamo!
Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
No! Giorgio non può essere morto!
Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
Ha provato a guardare dentro?
Si può fare.
Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso?
Voi lo sapete?
Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
Polli!
Pecore!
Eccoci qua, cominciamo con il nostro viaggio all'interno di quelle che sono le uscite del fine settimana e lo facciamo, come vi ho detto in apertura, insieme al nostro Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Eccoci qua, tutto a posto?
Molto bene, grazie.
Molto bene, dovevi dire.
Molto, sì,
dovevi essere pronto, no, perché appunto parliamo di questo film che si intitola Pecore sotto copertura, che uscirà nelle sale, distribuito da Sony Pictures a partire dal 7 di maggio. È uno di quei film, io quando vedo gli animali sul grande schermo che muovono la bocca, non per in questo caso belare le pecore, ma per emettere i loro naturali suoni, ma bensì per parlare appunto, comincio a innervosirmi un po'. Però mi sembra che questo film sia tutto sommato, diciamo, molto simpatico, e soprattutto che la trama di questo giallo, di questo film, verte soprattutto appunto al genere giallo e al genere whodunit.
Assolutamente sì, tant'è che infatti questo Pecore sotto copertura credo proprio che sia veramente il classico film che non ti aspetti. Io stesso, quando ho visto appunto il film qualche giorno fa, non conoscendo ovviamente i dettagli della trama, sono rimasto abbastanza sorpreso. In breve, di cosa parla questo film e cosa accade? Abbiamo un protagonista maschile, che è il nostro carissimo Hugh Jackman, che interpreta appunto un allevatore di pecore dell'entroterra inglese, abbastanza inviso alla comunità cittadina in cui vive, per varie ragioni che chiaramente non riesco qui a dirvi e non posso dirvi per appunto non rovinarvi la sorpresa, che in attesa che torni la figlia dall'Australia, perché voleva lasciare a lei in eredità questo allevamento di pecore, viene misteriosamente ucciso da un assassino di cui non si conosce ovviamente l'identità. Ora, dopo l'assassinio del personaggio interpretato da Hugh Jackman, si dividono i due, come dire, percorsi investigativi. Da una parte c'è il poliziotto della città, che stenta un po' a trovare e a tessere appunto le fila di questo omicidio misterioso, e dall'altra parte le pecore stesse dell'allevamento del nostro protagonista prenderanno in mano la situazione e cercheranno non soltanto di aiutare il poliziotto della cittadina, ma di svelare veramente chi è l'assassino del protagonista di questo film. Ovviamente non vi svelo cosa accade, chi è l'assassino e via dicendo, perché come da grande tradizione, certo, diciamo dei romanzi gialli e dei racconti gialli, va scoperto entrando in sala. Quindi è veramente questo Pecore sotto copertura, un film che non ti aspetti, perché è sì un film per famiglie, tra l'altro tratto da un romanzo per famiglie che si chiama Glen Kill, pubblicato dalla scrittrice britannica Leonie Swan, che è appunto una serie appunto investigativa destinata a lettori di tutte le età. Non solo questo, è un film per famiglie che gioca sia con i toni della commedia, chiaramente, ma anche con quelli crime in un qualche modo. Quindi è veramente un miscuglio di generi cinematografici veramente riuscito, secondo me. E difatti spero che possa trovare una vita. Ecco, insomma, in sala.
Ci sono state anche delle anteprime in questo ultimo fine settimana, che è stato monopolizzato ovviamente soprattutto dal Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo fatto anche delle previsioni per aprire, visto che ho citato questo film, avevamo detto che avrebbe superato i 10 milioni nel primo weekend. Devo dire, ci abbiamo azzeccato, perché è andato anche oltre i 12 milioni, adesso è arrivato a 14, ha già superato in neanche una settimana il totale del primo film di 20 anni fa. Tornando appunto a Pecore sotto copertura, invece, ci sono state delle anteprime, sono andate relativamente, diciamo, abbastanza bene per quanti erano gli schermi disponibili, e appunto per la enorme concorrenza che comunque continuerà, perché la concorrenza del Diavolo Veste Prada ancora di incassi ne dovrà macinare. Hugh Jackman non è l'unico protagonista della pellicola, mi sembra di aver intravisto anche Emma Thompson.
Sì, ma in realtà il cast è veramente eterogeneo, molto interessante, non solo Hugh Jackman, ma c'è ovviamente sì Emma Thompson, c'è Nicholas Brown, che era uno dei protagonisti della serie Succession, sì. C'è Molly Gordon, che abbiamo visto come partner amorosa del protagonista di The Bear, insomma, ci sono vari interpreti che rendono appunto questo film veramente degno di nota. E ecco, io direi, se dovessimo affibbiargli un aggettivo, direi proprio inaspettato. Se non addirittura sorprendente.
Bene, noi quando il cinema ci sorprende in positivo ci fa sempre piacere, soprattutto quando uno parte, non dico prevenuto, però dice: oh, queste cose, le pecore che parlano, chissà che cazzata sarà. e invece no. E poi, insomma, Hugh Jackman lo conosciamo, è un attore anche molto versatile, no? L'abbiamo visto veramente in tantissimi ruoli, cioè dal ruolo del supereroe al musical. Lui tra l'altro ha una tradizione di teatro, di musical,
certo.
Ha vinto, penso, anche qualche Tony Awards. Insomma, Hugh Jackman è un grande attore, ruoli drammatici, insomma, è un attore molto, molto eclettico, e appunto anche in questi ruoli probabilmente susciterà grande, grande sorpresa. Allora, sì. Caro Simone, tu hai scritto la recensione del film, giusto?
Certo.
Scusa, ogni tanto questa voce mi parte con degli acuti non voluti, ma sono stato, appunto, come ho detto poc'anzi, molto raffreddato e c'ho ancora i postumi. Ti volevo dire che oggi è la giornata di Davide Donatello, come ben sai.
Ah già.
Sarai lì in prima fila? Dov'è che li fanno? A Cinecittà?
Sì, ma no, non ci sarò. Non la seguiremo come tutti quanti, insomma, tramite social, TV e via dicendo.
Però ci puoi dire, allora posso dire una cosa, non so quando le votazioni, se tu lo sai, quando le votazioni si sono chiuse.
Che queste non ricordo, no.
Però è probabile che diciamo queste votazioni vengono chiuse diciamo almeno credo 2 settimane prima della cerimonia, poi magari ci informeremo meglio e non voglio dire una cavolata. Però per gli Oscar più o meno quant'è che si chiudono le votazioni? Cioè quando passa dalla chiusura delle urne, diciamo così, alla cerimonia?
Ma 2 settimane.
Due settimane, sì, ecco. Mettiamo che anche per i David Donatello di 2 settimane. No, per questo preambolo perché? Perché come sai, chi segue la cronaca, è scoppiato il caso negli ultimi giorni, le ultime settimane, della grazia concessa a Nicole Minetti. E la grazia, tra l'altro, appunto, è il film con cui Paolo Sorrentino concorre per l'appunto alle categorie principali, tra cui miglior film. Quindi la mia domanda era, non è che magari questo può avere in qualche modo avvantaggiato, visto anche l'argomento simile, no? La grazia, si parla di grazia anche nel film di Sorrentino, e, insomma, un film molto più che mai attuale adesso, però ho pensato poi che le urne erano, diciamo, già chiuse, e quindi questo magari non ha influito più di tanto nella votazione. Però mi pare di capire che la lotta, come dicevamo quando abbiamo annunciato le nomination, sia tra La grazia, appunto, di Paolo Sorrentino e Le città di pianura di Sossai.
No, assolutamente. Io anzi credo che sul discorso della grazia che tu hai fatto, che è assolutamente legittimo, ci mancherebbe, quindi potrebbe giocare un peso, questo non lo sappiamo. Però io sono più, diciamo, della filosofia per la quale secondo me il favorito rimane alla vigilia, appunto, della cerimonia, rimane Le città di pianura, perché a differenza della grazia di Sorrentino è un film che è uscito in sala diversi mesi prima, ovviamente rispetto alla grazia di Sorrentino, soprattutto ha generato più passione anche dal punto di vista, diciamo, degli spettatori in sala. Quindi non soltanto la critica, ma anche gli spettatori gli hanno dato veramente una seconda vita in sala, e credo che sia veramente il discrimine, l'elemento discriminante che potrebbe veramente portare il film di Sossai alla vittoria, quantomeno quella per il miglior film. Forse per la regia potremmo chiaramente pronosticare un inossidabile Sorrentino, questo non lo so, questo non saprei. Forse Servillo è la statuetta più sicura, probabilmente, ma il punto è che, come dicevamo anche tempo fa, purtroppo pronosticare i Davide Donatello è difficile, perché non è come gli Oscar, in cui abbiamo varie cerimonie precedenti,
neanche i telegatti, ci hanno tolto pure i telegatti, perché magari il telegatto al miglior film c'era, non me lo ricordo se c'era.
Questo non lo ricordo, forse il miglior film televisivo, qualcosa del genere.
È vero.
Quindi ecco, insomma, mi viene da pensare che sia pronosticabile, ovviamente, una parità, statuette tra Sorrentino e Sossai.
E tra l'altro Le città di pianura è stato acquistato anche dagli Stati Uniti, e uscirà a breve, è uscita anche la prima locandina delle città di pianura, versione americana.
Esatto.
Va bene, Simone, grazie come sempre. Noi ci sentiamo la prossima puntata, insomma, quando ci sarà occasione.
Certamente.
Ciao, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao.
Adesso continuiamo a parlare di quelle che sono le uscite del fine settimana e lo facciamo con il film Illusione, diretto da Francesca Archibugi, che ha partecipato all'ultima festa del cinema di Roma. Di che cosa parla Illusione? Il film è ambientato a Perugia, una Perugia molto invernale, piovosa, grigia, e segue il dramma di Rosa Lazar. È una sedicenne che viene ritrovata quasi senza vita in un fosso. Si pensa inizialmente che fosse morta, in realtà non lo è, la cui bellezza e i segni di violenza di questa ragazza innescano un duplice scontro investigativo. Da una parte abbiamo una procuratrice, interpretata da Jasmine Trinca, che cerca di smantellare una rete di sfruttamento dietro alle spalle di questa ragazza. Dall'altro c'è lo psicologo, interpretato invece da Michele Riondino, che tenta di penetrare la bolla, diciamo, fantastica in cui la ragazza si è rifugiata per negare l'orrore, perché è completamente dissociata, la vediamo completamente dissociata da quella che è la sua realtà, sembra proprio non rendersi conto nel giro in cui lei è entrata. Quindi il film dell'Archibugi si trasforma in una sorta di thriller dell'anima, dove il confine tra la realtà e la menzogna si fa molto opaco e mette a nudo non solo la crudeltà di quella che è la provincia italiana, ma anche le fragilità e le ossessioni degli adulti che pretendono di salvare una vittima che sembra però voler sfuggire ad ogni definizione. Adesso ci ascoltiamo il trailer di Illusione e poi ne parliamo proprio con Francesca Archibugi.
3, 2, 1, action!
Rosa Lazar, o Lazar?
Lazar.
Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
Io non dico più niente, tu sei geloso.
Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
Ma chi è quella?
Eccoci qua, e allora, come preannunciato, siamo in collegamento con Francesca Archibugi. Buonasera, Francesca.
Buonasera.
Grazie di essere con noi e per aver accettato l'invito e per parlare del tuo ultimo film che si appresta ad uscire nelle sale a partire da domani, giovedì 7 maggio, con 01. Allora, io ho già raccontato un po' di che parla Illusione, abbiamo appena anche ascoltato il trailer e quindi ti chiedo, tu hai dichiarato che il tuo film nasce da un fatto di cronaca che hai letto su un quotidiano all'incirca 10 anni fa, proprio in una città dell'Umbria. Tuttavia, però, nel tratteggiare la figura della protagonista, di Rosa Lazar, hai scelto di non soffermarti solo su quella che possiamo definire la vittimizzazione, però di attribuirle quella che tu hai chiamato una gioiosità patologica e anche un'immaginazione diciamo molto ampia. Quindi ti chiedo, come hai lavorato con questa giovane protagonista straordinaria che si chiama Angelina Andrei per bilanciare da una parte il trauma della tratta, dall'altra parte questa sua magica capacità di reinventare e reinterpretare la realtà?
Ma guarda, proprio il fatto che io ho letto questo articoletto, nemmeno un trafiletto, nemmeno un vero articolo, su questa ragazzina trovata morta, se si credeva, poi forse della tratta, forse minorenne, quando ho cercato altre notizie, io non ne ho trovate su internet, sembrava che al mondo non gli importasse niente di questa ragazzina, allora ho pensato, ma forse importa a me, e allora mi sono immaginata la storia. È molto difficile dire perché i personaggi prendono una direzione, io tutto volevo fare meno che un film sociologico, volevo raccontare un film di relazioni fra le persone, anche se relazioni in situazioni eccezionali. Quindi lei, diciamo, come ritrovamento, ritrovata da un vicequestore, da un commissario che guida la mobile, Filippo Tini, poi è seguita in un'indagine da una sostituta procuratrice che è Jasmine Trinca, e poi viene portata in una, come minorenne, in una struttura protetta, dove incontra lo psicologo, che è una specie di psicologo d'ufficio, insomma, statale, che con lei fa una terapia d'appoggio. Ecco, queste persone che lei incontra, una ragazzina di questo tipo, che sono le persone della realtà, mi hanno suscitato il fatto che lei non fosse, come dire, uno stereotipo di personaggio della solita ragazza, la tratta, vittima, ma che avesse una sua fiammata esistenziale veramente personale. Ecco, questo è stato. E poi, sai, sono in realtà le storie, i personaggi che ti vengono a cercare, non certo. È che sei tanto tu che vai a cercare loro.
Certo, tu hai proprio ricordato gli altri due protagonisti, che sono appunto Jasmine Trinca e Michele Riondino, che hanno due approcci, i loro personaggi hanno due approcci speculari, diciamo, per cercare di decifrare quello che è l'enigma di Rosa, no? Cioè quello più razionale della procuratrice e quello più profondo, diciamo così, che mette in atto lo psicologo. Volevo capire come hai lavorato poi per bilanciare questi due caratteri così, questi due approcci così diversi, proprio anche con i protagonisti.
Ma sai, è una doppia indagine, mentre questa ragazzina è un enigma, perché innanzitutto è bellissima, giovanissima e vestita con dei vestiti molto costosi da migliaia di euro, quindi la Camponeschi, la sostituta procuratrice, ha un'intuizione che lei non appartiene all'esercito delle ragazze della tratta che vengono dall'est a prostituirsi in Italia, ma che deve avere un'altra storia dietro. E nello stesso tempo, alla prima seduta, lo psicologo che la vede raccontare della sua vita, delle cose, tutta, i primi appunti che prende, molto allegra, è troppo allegra. Cioè, ci sono delle cose di lei che non sono, diciamo, che non appartengono a una storia standard. E piano piano verrà svelato il suo enigma, che è un doppio enigma, perché da una parte lei non vuole dire qual è stata, diciamo, il suo percorso per arrivare fino a Perugia. Lei non sa nemmeno di essere a Perugia quando per lei, diciamo, cioè il sogno di Parigi è ancora in Francia, è ancora a Parigi.
Sì.
E dall'altra parte è un enigma, perché non ha coscienza della realtà reale, cioè una psicopatologia, cioè è un caso psichiatrico. Piano piano lo psicologo cercherà di capire e di interpretare.
Un altro dei protagonisti di questo film è anche la città di Perugia, che non tanto spesso, ecco, la vediamo protagonista come ambientazione nei film, e qui vediamo una Perugia molto, molto grigia, invernale, insomma, quasi livida in un certo senso, dove si muovono appunto questi personaggi. Abbiamo appunto citato come protagonisti del film Jasmine Trinca, Michele Riondino, alla ragazza che interpreta Rosa, che è Angelina Andrei, poi ci sono anche appunto Filippo Timi, che tu hai ricordato, Vittoria Puccini.
Vittoria Puccini, che è la moglie dello psicologo,
sì.
Che è una persona molto lucida e che si rende conto di quello, della bomba che sta scoppiando nella loro vita.
Sì. Perfetto, Francesca, io ti ringrazio di essere stata con noi. Ricordo a chi ci ascolta l'uscita appunto nelle sale a partire da giovedì 7 maggio di Illusione con 01, quindi andate nelle sale, come diciamo sempre. Grazie mille e in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie. Arrivederci.
Grazie a Francesca Archibugi di essere stata con noi, e adesso è arrivato il momento della nostra consueta rubrica mensile sulla letteratura, che noi facciamo sempre in collaborazione, realizziamo in collaborazione con l'ottima Laura Savarino, che era collaboratrice del culturale del Circolo dei Lettori di Torino, a cui va come sempre il mio più grande ringraziamento. E il libro di cui parliamo oggi è un libro veramente molto interessante e si intitola La fine della fine ed è scritto da Davide Ferrario, che è sì autore di libri ma lo conosciamo anche per aver diretto tanti film. Io ricordo con grande piacere un suo film di circa una ventina di anni fa che si intitolava Dopo mezzanotte, che era ambientato al Museo del Cinema di Torino, se non ricordo male c'erano Giorgio Pasotti e non mi ricordo adesso qual era la protagonista femminile, magari dopo ce lo facciamo ricordare. Comunque, La fine della fine, Davide Ferrario, è un'opera che riflette su quel sul concetto di fine. Ci riflette, diciamo, in quella che è la società in cui viviamo, la società contemporanea, mettendo in discussione l'idea che esistono davvero delle conclusioni definitive, cioè che nulla finisce per sempre, ecco. Quindi attraverso questo sguardo lucido e a tratti anche provocatorio, l'autore, diciamo, che esplora come la nostra epoca sia segnata da trasformazioni continue e repentine, in cui ogni fine sembra piuttosto un passaggio, una transizione verso un qualcosa di nuovo, verso nuovi scenari, che si aprono nuovi scenari, si aprono nuove possibilità, ecco, quindi che segue questo percorso qua. Il libro ci invita così a ripensare il modo in cui interpretiamo i cambiamenti e anche il futuro stesso. Il libro, appunto, intitolato La fine della fine, fa parte della collezione Le Vele, edito da Einaudi. Noi lo intervisteremo tra poco, Davide Ferrario. Prima fatemi ricordare però una cosa, noi la prossima settimana saremo la settima ossessione, la consueta trasmissione in diretta della settima ossessione del mercoledì pomeriggio su Nova Radio, non andrà in onda perché saremo a Cannes, ve l'avevo già anticipato qualche settimana fa, ma adesso ve lo dico con più certezza, poi ve lo ricordo effettivamente, ve lo ricordo anche al termine della nostra trasmissione. Saremo a Cannes con qualche pillola che potrete ascoltare sia su Nova Radio, nella trasmissione che ci precede, nel contenitore Nova Radio News con Martina Agnoletti, e poi ovviamente anche sul nostro podcast Spotify e quant'altro. Un'edizione che si preannuncia memorabile, noi siamo già pronti, stiamo scaldando i motori, noi da mercoledì saremo lì, però non subito partiremo da giovedì con i contributi direttamente live da Cannes. Ci saremo ovviamente anche sabato e domenica, non su Nova Radio, ma comunque sul podcast di Spotify. Allora, tra poco, come vi dicevo, con Davide Ferrario, per parlare della fine di questo libro edito da Einaudi. Sarà una conversazione secondo me molto interessante, quindi tra pochissimo ne parleremo proprio con l'autore, proprio tra una manciata di secondi, come dicono quelli bravi in televisione, ma qualcuno ha forse anche in radio.
Nova Radio, the best music in town.
Eccoci qua, allora noi stiamo per cercare di metterci in contatto con Davide Ferrario per parlare del suo film, ma in attesa di collegarci con lui, vi volevo ricordare, prima abbiamo parlato di Davide Donatello, vi voglio ricordare che ai Davide Donatello non sono previsti soltanto i premiati, i volti noti del cinema italiano, ma ci sono anche una serie di ospiti, tra cui ospiti internazionali come Matthew Modine, poi c'è Stefania Sandrelli, Annalisa, Raul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica, poi verrà assegnato un Davide speciale alla carriera a Ornella Muti e a Gianni Amelio. Ci fermiamo per il traffico e poi davvero con Davide Ferrario. E allora eccoci qua e saluto immediatamente Davide Ferrario. Buonasera Davide.
Buonasera a voi.
Grazie di essere con noi per parlarci appunto di questo tuo nuovo libro edito da Einaudi nella collezione Le Vele, La fine della fine. Senti, tu nel libro osservi come le piattaforme di streaming abbiano in un certo senso scardinato quella che è la struttura classica della narrazione, privando così però lo spettatore di un finale, possiamo dire, catartico, e trasformando però la visione in quella che è in tutto e per tutto un flusso continuo. Quanto ritieni che l'impossibilità di chiudere in maniera definitiva una storia stia in un certo senso compromettendo non solo quella che è la nostra capacità di comprendere la realtà che ci circonda, però anche la nostra stessa tenuta psicologica di fronte al racconto?
Bel tema, diciamo questo. Allora, un fatto abbastanza comprensibile credo da tutti e senza metterci dei moralismi, ma la serialità per sua natura è seriale, quindi non si pone il problema di finire, si pone il problema di continuare. È nella natura di quella, del suo essere proprio quello che è. E questo significa che rispetto alla tradizione della narrazione, come è sempre stata dai tempi delle tragedie greche fino ai film di Hollywood, la narrazione si svolgeva su una struttura abbastanza chiara: prologo, sviluppo, epilogo. C'era un setup, come lo chiamano gli americani, si mettevano le condizioni di una storia con i personaggi e le varie altre cose, i personaggi si sviluppavano con delle azioni e delle trame, e alla fine veniva fuori una fine che molto spesso era, se era una tragedia o un film drammatico, era la morte del protagonista, che produceva la catarsi, come dicevano i greci. Se era una commedia, lui e lei, o lui e lei, ormai non stiamo a questionare su questo, insomma, qualcuno si metteva insieme e, come dicevano, i testi sacri dava vita al mondo nuovo. Tutta questa roba si è persa e c'è da chiedersi perché, e perché non è tanto appunto moralistico, ma credo sia in un senso della vita che è riflesso dentro la serialità, e cioè noi viviamo delle vite che pensano di non finire mai. L'idea stessa di una vita che finisce, della morte, eccetera, che sta alla base della civiltà, perché questa è una certezza del nostro stare al mondo, è proprio che moriremo. Ecco, quella, la rimozione di questo senso della fine, che è immanente a tutta la civiltà consumistica, perché nessuno vuole pensare a quella cosa lì, produce anche delle narrazioni che non finiscono mai, che stanno sempre in un presente e che quando anche finiscono diventano, poi si riciclano, perché risorge un personaggio, perché c'è il prequel che ti racconta cosa è successo prima, o c'è il sequel, o c'è lo spin-off, che è tutta quella roba,
il reboot,
che ricominciamo a raccontare, insomma, Gomorra che ti dice come erano i personaggi inventati prima,
le origini
così. Quindi credo che il senso di fondo sia proprio questo qua, insomma, che la serialità e questo modo di raccontare riflette il senso del mondo che abbiamo noi adesso. Naturalmente il pensiero qual è? Che invece alla fine si muore tutti, e quindi il tema della fine dovrebbe essere affrontato prima o poi, ma mi pare di capire che insomma non preferiamo rimandarlo e non pensarci.
Tu hai paragonato proprio questa fruizione mediatica di contenuti all'attività di un criceto che corre nella ruota, no? Che si illude di avanzare, però in realtà rimane sempre più nello stesso punto. Ecco, e questa ripetizione, questa illusione di avanzare sta alterando proprio, secondo te, come mi è parso di capire, quella che è la nostra percezione del tempo anche, e anche la possibilità, come dicevi, di fruire di contenuti che sono realmente nuovi, ma non riproposizioni di un modello che era già preesistente.
Sì, l'immagine del criceto era più che altro derivata da un'osservazione che nel libro è contenuta. Uno guarda la statistica degli incassi dei primi 50 film di tutta la storia del cinema e scopre che in realtà i film sono 20, nel senso che c'è Avatar 1, Avatar 2, le Guerre Stellari 1, Guerre Stellari 2, Guerre Stellari, e via così dicendo, ci capiamo, no? Cioè, quindi c'è un immaginario che è continuamente sfruttato e riciclato, ma la cosa più sorprendente è vedere come in generale l'immaginario sul quale noi quotidianamente ci immergiamo, per esempio quello dei supereroi, non è un immaginario moderno, è un immaginario che ha 60 anni, 40, Batman, Superman, sono robe inventate negli anni 40. È impressionante vedere come ci sia pochissima novità in quello che viene consumato, anzi la tendenza è andare a recuperare cose e farle rivivere in un'altra maniera. Cioè, questo qua è un po' il senso della volta del criceto, cioè una narrazione che non solo non finisce mai, ma che continua a riproporre le stesse cose, per cui davvero ti trovi un po', se non è il Criceto, il Tapirulan, forse è un latino umano che abbiamo meglio, che la vediamo tutti i giorni, si corre,
ma si resta sempre allo stesso punto.
Anzi, dirò che gli ultimi Tapirulan che mi è capitato di vedere in certi alberghi sono anche fantastici, perché davanti a te corre la strada, cioè sei in soggettivo come se tu fossi...
Ah, perché tu dici che c'è lo schermo davanti al Tapirulan.
C'è lo schermo davanti, che è come se tu corressi, puoi scegliere la corsa campi o quel lago, eccetera. Quindi davvero siamo dentro.
Quindi in quel caso ci tolgono anche l'immaginazione, perché magari uno sul Tapirulan si può immaginare dove vuole.
Si potrebbe sudare.
E un'ultima cosa, se nel cinema del Novecento, il cinema del Novecento vedeva nella figura del regista una sorta di, chiamiamolo, demiurgo che era capace di creare dei mondi interi, tu invece sostieni che oggi viviamo in quella che tu chiami l'epoca del format, no? Dov'è il sistema di fruizione che detta le regole?
Sì, diciamo, facendo io di mestiere il regista non posso non essere anche colpito da questo, lo vedo abbastanza chiaramente. Io credo che forse ci sia stata anche un'esagerazione nella glorificazione degli autori, che è iniziata negli anni 60 con la Nouvelle Vague ed è andata avanti, va anche ancora avanti nei festival, per esempio, quando dei piedestallo degli autori, a prescindere che facciano film belli o brutti, ma perché sono autori con la maiuscola, come un po' dei brand di quelli che trovi al supermercato. Però se tu vai a chiedere a chiunque che guardi le serie chi è il regista della serie che ha visto, non è in grado di dirtelo, perché non conta più. Quel senso di autorialità lì è stato scavalcato da quello che è lo showrunner. Cioè, uno pensa a Gomorra, pensa a Saviano, ma Saviano non è che scrive le sceneggiature. Saviano è quello che sta dietro il pensiero, il disegno generale della cosa. E nessuno sa chi sono i registi di Gomorra. In quel senso è la cosa più incredibile, è che sono tutti bravi, dei registi che fanno dei bellissimi film, ma girano tutti alla stessa maniera, perché è il modo Gomorra che impone a ciascuno di essere simile a quello schema lì e non di fare quello che probabilmente vorrebbe fare lui.
Guarda, ne parlavamo proprio la settimana scorsa con Il Diavolo Veste Prada, campione di incassi in Italia e in tutto il mondo, però nessuno mai cita il regista in questo caso.
Ma no, ma anche lì da capo, Il Diavolo Veste Prada cos'è? È il sequel, è un'altra sequel, cosa,
sì, di 20 anni fa.
Esempio di andare a recuperare una roba che era un'idea originale, ma che adesso viene continuamente trasformata. Immagino ci sarà poi anche il 3, il 4, il 5, perché
considerato il successo.
Sì, anche perché c'è questa tendenza, ma credo la viviamo tutti noi quando andiamo al supermercato. E cioè tu entri e compri il brand di cui ti fidi, indipendentemente dal fatto che ti serva o meno, adesso entriamo in supermercato a comprare il filone di pane e ne usciamo con tutt'altro, questo è un po' il meccanismo che c'è nel cinema e nelle serie.
È vero. Davide, grazie di questa bella chiacchierata. Io ricordo appunto il tuo libro, che potete trovare appunto nelle librerie, negli store online, La fine della fine, edito da Einaudi. Grazie mille,
grazie a voi,
Davide, grazie. Grazie anche a Laura Savarino, operatrice culturale del Circolo dei Lettori di Torino, come sempre, che ci procura questi straordinari ospiti per poter conversare appunto sulle loro pubblicazioni. Adesso invece parliamo di un altro film che esce nelle sale a partire da domani, giovedì 7 maggio, un film che si intitola Antartica, quasi una fiaba, ed è l'opera prima di una regista che proviene da una grande tradizione teatrale come Lucia Calamaro. Questo film è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata dal resto del mondo per almeno 8 mesi l'anno. All'interno di questa base c'è una piccola comunità di scienziati italiani che lavora sotto la guida di quello che è il capo missione, il cui personaggio è interpretato dal sempre grande Silvio Orlando. Insomma, questa piccola comunità, questo team di scienziati è impegnato a esplorare quelli che sono i grandi interrogativi sul futuro della specie umana, quindi esperimenti che fanno su piante, su animali, su qualsiasi cosa. A un certo punto a spezzare quella che era stato l'equilibrio di questa
di questa piccola comunità, di questo team, arriva Maria, interpretata dall'attrice Barbara Ronchi, che è una brillante, ma al tempo stesso anche molto testarda, scienziata, soprannominata la Delfina di Cadorna, e appunto sconvolge un po' quello che era l'equilibrio della, di questa base. Maria così mette in discussione gli obiettivi e le certezze di quello che poi è stato il suo mentore, perché Fulvio, diciamo che è stato Fulvio, il personaggio di Silvio Orlando, è stato il maestro di Maria. Quindi in questa base sperduta la scienza si intreccia così anche con le relazioni umane. Le menti più brillanti si confrontano non solo con l'ignoto dell'Antartide, ma anche con quelle che sono le complessità dei legami, dei conflitti e della, a volte difficile, convivenza forzata in isolamento. Ascoltiamoci quindi il trailer di Antartica e poi ne parliamo con la regista Lucia Calamaro.
Diamo tutti il benvenuto a Maria.
Con questa faccia qua,
questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
Vai, 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 grande!
Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
Hai sentito il verso dei pipistrelli?
Non me ne frega niente.
Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
Si muove?
Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
Rischia di avere... Eccoci qua per parlare di Antartica, quasi una fiaba, in uscita nelle sale con Vision a partire da giovedì 7 maggio, lo facciamo proprio con la regista Lucia Calamaro. Buonasera Lucia.
Ciao a tutti, buonasera, ciao Daniele.
Ciao, grazie di essere qua con noi questo pomeriggio. Siamo appunto alla vigilia dell'uscita nelle sale, dopo il passaggio anche al Bari Film Festival del tuo film. Ho raccontato un po' la storia, abbiamo appena anche ascoltato il trailer. Partiamo da questa tua scoperta che avevi fatto sui supervermi resuscitati, questa notizia.
Sì, non
l'hai fatta tu?
Magari non l'ho fatta, no,
non è una tua scoperta, cioè è una scoperta di una scoperta, diciamo così.
Sì, una scoperta. Allora, alcuni scienziati russi in Siberia, sì, è un articolo uscito su Nature, se non mi sbaglio, sì, nel 2021, effettivamente hanno, come dire, in un pezzo di permafrost è venuto fuori questo verme che è datato al carbonio 14, non è un verme, è il rotifero, perché verme è veramente brutto, il rotifero
brutto
almeno non ce lo immaginiamo, invece se no così gli ascoltatori dicono
sì,
oddio, il rotifero dice una cosa piccola, comunque
sì,
un organismo piccolo, che comunque ha attraversato 22.000 anni, si è svegliato e si è immediatamente riprodotto. Ho trovato questa cosa incredibile, la spinta della vita che attraversa il tempo, un tempo impossibile, no? Per noi umani,
sì,
un tempo
46.000 anni, che poi nella storia 46.000 anni sono come, che ne so, 10 anni nostri forse.
Beh,
nella storia del mondo, dell'universo.
Sì, sono sempre pochi, ma io credo che per noi tutti quanti piccoli esseri umani, se eravamo delle stelle magari ci riuscivamo, ma gli esseri umani pensano in centinaia d'anni, quello che dura
sì,
la nostra vita, più di quello non riusciamo tanto a immaginare il tempo, no? E quindi questa scoperta mi ha sbalordito perché rompeva la concezione stessa del tempo antropomorfo umano. E mi ha portato dentro questa dimensione dei ghiacci che hanno questa, sono una macchina del tempo, se vogliamo.
Ecco, proprio come sei arrivata poi a questo collegamento, cioè come questa storia ti ha portato poi e ha influenzato la scrittura di questo conflitto scientifico e anche affettivo che viene a crearsi tra il personaggio di Fulvio interpretato da Silvio Orlando, diciamo il capo missione, e quello di Maria, di Barbara Ronchi, la sua allieva, diciamo.
Certo, io dovevo trovare dove stavano degli umani italiani nel ghiaccio, se vuoi, dovevo dire ok, come faccio a far interagire degli italiani e esseri umani nel ghiaccio, e la ricerca mi ha portato alle basi artiche, da un lato, e mi ha portato anche a una domanda secondo me interessante, perché su questo rotifero poi non si è più saputo niente, la notizia è uscita e non ce ne sono altre, ok? E quindi dici ok, di chi è la conoscenza? Che fine ha fatto questa ricerca? Perché non ne sappiamo più niente? Perché sicuramente la ricerca continua, ma noi non lo sappiamo. C'è sempre qualcuno che si appropria delle scoperte. E in questo io non so quanto sia giusto, non ci credo, non credo che sia giusto. Ci sono scoperte che dovrebbero essere regalate, se vuoi, all'intera umanità. È il senso della conoscenza. No, faccio fatica a dire di chi è la Bibbia, cioè dovrebbe essere, no? Se conoscenza, di chi sono le stelle, di chi è il sole, insomma è una dimensione molto molto spinosa. Forse è una domanda che dobbiamo tornare a porci, cioè la conoscenza non è un prodotto commerciale che appartiene a qualcuno.
Certamente, volevo soffermarmi anche sul titolo, diciamo sul sottotitolo di questo film, che è quasi una fiaba, no? Perché hai voluto proprio aggiungere questo?
Per due motivi. Ci sono alcune cose che sono vere in tutto il film, appunto, ci sono alcune cose che sono vere, ma le abbiamo usate mischiandole con cose non vere. Quindi è più che è un racconto in fabula, cioè è una visione della realtà che non corrisponde al reale, perché l'abbiamo sfalsata, no? È come se avessimo spostato l'ottica, se vuoi, da un lato. E poi c'è anche questo luogo che appartiene alla narrazione occidentale da tantissimo, da Andersen, che se vuoi Andersen aveva questo racconto, questa favola bellissima che era La regina dei ghiacci, da cui poi è stato tratto quel successo commerciale che è Frozen
della Disney, sì.
Ma
sì.
Il mito incredibile della città dei ghiacci, cioè l'idea che l'umanità comunque in qualche modo si salverà in un avamposto di ghiaccio, perché il ghiaccio conserva, è una narrazione antica dell'Occidente, molto molto, diciamo, attraversata da varie tradizioni, e quindi mi rifaccio a quella favola, se vuoi, alla favola degli umani nella città dei ghiacci, nei ghiacci, sì, che vivono nei ghiacci.
La cosa che poi mi ha colpito, quando poi all'inizio del film vediamo, grazie anche a Silvio Orlando, la cartina dell'Antartide, che è pieno, insomma, di basi, è l'unico, pensato, questo è l'unico posto del mondo dove tutte le nazioni convivono in pace, è l'unico posto della Terra,
sì,
dove
si sono messe d'accordo per fare solo ricerca. Non so fino a quando,
sì. Forse questa è la base spaziale internazionale, non penso ci siano altri posti nel mondo dove possono convivere, no. Russia, Cina e Stati Uniti.
Tutti insieme. Sì, per ora si sono messi d'accordo e sì, speriamo che continuino così, perché fanno tutti ricerca, tutte le basi fanno ricerca.
Che è una cosa importantissima, certo. Sì. Parliamo infine anche di questo straordinario cast. Abbiamo detto Silvio Orlando, tu ci hai lavorato in teatro con Silvio?
Sì, abbiamo fatto Sino dall'Imbrunire, che era prodotto da loro, da Cardellin SRL, uno spettacolo, devo dire, Silvio, meraviglioso. C'era anche Maria Laura, moglie, che è un'attrice bravissima, quindi ci conoscevamo, un incontro artistico che si ripete e ne sono molto felice. Io ho proprio scritto il personaggio di Fulvio
pensando a
Silvio Orlando, sì, e quando ho accettato ero molto molto commossa, ecco, al di là della felicità, perché per qualcuno che immagina i personaggi, avere un interprete, una voce, un ritmo, sì, un appoggio, avere un essere umano vero da immaginare è un grandissimo privilegio.
È un grande aiuto, diciamo, in fase di scrittura.
È trascinante, è la musa, no? Il vecchio concetto di
certo,
musa.
Certo, certo. Barbara Ronchi, l'abbiamo detta, Valentina Bellè, poi anche Simone Liberati,
Lorenzo
Verducci, Enrico Borello, esatto, insomma. Sì. Un cast di straordinari attori che vi aspetta al cinema a partire da domani, giovedì 7 maggio, con Antartica, quasi una fiaba, che tra l'altro, questo possiamo dirlo, è effettivamente il tuo debutto sul grande schermo.
Sì,
è il tuo primo lungometraggio, opera prima. Quindi
opera
un
prima.
Doppio in bocca al lupo per te, cara Lucia, grazie di essere stata con noi.
Grazie
ciao,
mille.
Ciao,
ciao,
grazie.
Ciao,
ciao, ciao. Vi aspetto al cinema. Ciao.
Ciao.
Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
Tu sai benissimo che non puoi andartene così. Dopo quello che mi hai detto, come minimo devi portarmi con te.
Alle 17.51 siamo ancora in diretta su Nova Radio ed è un grandissimo piacere ritrovare in diretta live il nostro Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Ma buonasera a tutti, buonasera.
Con quel filo di voce, allora ti devo dire che mi è partita una webcam, cioè mando su buonasera innanzitutto, scusa No vabbè, non dico, è una cazzata, non la dico, magari dopo.
Perché?
No, non la dico perché mi è caduto l'occhio sul video, allora, siccome sul computer di Nova Radio, cioè su YouTube, quando finisce un video su YouTube ed era finito il trailer del film Eyes Wide Shut, e tra poco ne parleremo, è partito il video, non so perché, di una webcam di un paese del nord Europa, forse della Scandinavia, non so, è una webcam che è messa sul tetto di un palazzo dove c'è il nido, dove ci sono anche due, non so neanche che uccelli siano, vabbè, ma lasciamo perdere, vabbè, è diretta nel live.
Che cosa vuoi dire?
Da Thüringen, conosci Thüringen? Dov'è?
Oddio, no, non so.
Vabbè, lasciamo perdere. Thüringen. Vabbè, vado a cercarlo, ma non ci
dico. Mi guardano qui, ma no, non lo sanno neanche loro.
No, lo sanno, Thüringen. Io mi ricordo che mio papà era socio del Thüring Club, ma era un'altra cosa.
Ah,
era il Thüringen Club.
Uno squalan Thüring.
Questo è il cabaret proprio. Vabbè, ritorniamo nei nostri panni. Quanto mi è rimancato nella diretta,
Beh.
Mi è rimancato tantissimo. Caro Jacopo, perché dobbiamo parlare di un film semplicemente straordinario come Eyes Wide Shut, che grazie alla Lucky Red è tornato al cinema a 26-27 anni di distanza dall'uscita nelle sale, alla sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Pensa che se non ci fosse il ciclone, diciamo, Michael e il Diavolo Veste Prada, sarebbe stato il film più visto degli ultimi due giorni, perché
io
è incassato molto
stasera.
Vedi, posso venire anch'io?
Se vuoi,
va, tienimi un posto lì a Spoleto, guarda, finisco la diretta e parto. Ma insomma, un film che torna appunto nelle sale e ci riporta nel pieno di questo viaggio oscuro, no? che mischia desiderio, identità, inconscio, e qui la parola d'ordine è sempre quella, Fidelio.
Allora, questo è un film di cui si è detto, penso, di tutto in questi ultimi 25 anni, tutti ne hanno parlato, secondo me tante volte si è detto anche troppo del film, cioè si è lasciati andare anche a sovrainterpretazioni. Non ci sta, perché insomma l'ultimo film di Kubrick, che ci ha avuto sempre un allure molto misterioso, anche perché lui è deceduto prima di ultimare il montaggio, quindi c'è anche sempre questa leggenda su chissà cosa era il montato, chissà cosa era in mente, chissà cosa avrebbe voluto dire o cosa ha detto, quali istruzioni ha lasciato, anche perché lui tutto era tranne uno che lasciava le cose, diciamo, non a metà ma proprio al caso. Cioè, questo è un film che doveva essere girato più o meno in 2-3 mesi, sarà girato in 2 anni questo film qua, con migliaia e migliaia di ciak. Lui ha ricostruito la New York natalizia di anni,
sì,
90 a Londra, nei Pinewood, no? Quindi tutta lì, ha fatto l'esterno all'interno, e le leggende dicono che Nicole Kidman ha dovuto rifare la stanza 200.000 volte finché non ha fatto la stanza uguale alla sua stanza da letto reale, perché all'epoca era sposata con Tom Cruise, che è il co-protagonista del film, e anche questo non è, tra l'altro, una
Una scelta casuale.
Una scelta casuale per niente. Voi pensate che era già all'epoca, Kubrick poi dopo la sua scomparsa è stato ancora più volte giustamente incensato, ma all'epoca era praticamente visto come il più grande regista dell'epoca.
Beh, sì.
E faceva il film la più grande star dell'epoca del cinema americano, che era Tom Cruise, sposato con Nicole Kidman, quindi era proprio la sintesi perfetta, no? Quindi era proprio una... Sì, la sintesi perfetta, pensate quanto era atteso questo film, che poi c'ha avuto un sacco di ritardi, addirittura Mission Impossible hanno ritardato per l'uscita di questo film, ed è tratto da un libro che si chiama Doppio Sogno, che è un libro che parlava della Vienna di fine 800, questa è New York di fine 900, quindi c'è questa trasposizione, e la trama è abbastanza semplice, fondamentalmente sono due feste con inframmezzato un discorso sulla fedeltà coniugale, in cui una donna, una moglie manda in frantumi l'idea di fedeltà che ha l'uomo, l'idea che il marito ha di essere indegerrimo e chiuso in un matrimonio puro, e questa crisi lo porta a questa sorta di discesa negli inferi dell'inconscio, degli inferi delle pulsioni e dei desideri sessuali all'interno di un'altra festa, che è la festa poi quella della scena più iconica, per cui poi è passato alla storia Eyes Wide Shut anche per chi non l'ha visto, ma quella delle maschere, appunto, che ti ho detto, con l'ingresso della festa con la parola d'ordine fidelio,
che negli Stati Uniti fu censurate le scene più
sì, che poi erano scene che lui neanche voleva fare, poi le fece all'ultimo, addirittura con una coreografa, uno degli antipodi delle moderne coreografi di Intimacy, no? Come si chiama? Intimacy Coordinator, perché lui aveva questa idea di scene sessuali evocative e molto poco poi nell'atto pratico, della sessualità più to courer, un'idea molto più evocativa, molto più alta della società che voleva portare Kubrick, cioè, nonostante vennero censurate, come dicevi giustamente tu. Il film fondamentalmente è un'idea, io la vedo molto, l'ho sempre vista come un processo simile alla catarsi junghiana, che era coniugata però in un senso politico, secondo me, perché Kubrick è uno che ha scardinato attraverso la contraddizione, pensate solamente al titolo del film, Eyes Wide Shut, quindi alla contraddizione in essere che vige la natura umana, che e quindi in un certo senso riempie tutte quante quelle che sono le strutture sociali, le costruzioni sociali che dall'uomo nascono, no? Ma anche le strutture, le idee ideologiche, le idee ideologiche, le costruzioni ideologiche, per esempio con Full Metal Jacket c'era l'idea della patria, della pace e della guerra, che erano figlie della contraddizione in essere dell'uomo, così lo sono in tutti gli altri film, l'idea di società, l'idea di relazione con l'altro, l'idea di violenza, l'idea anche di sesso. Questo film parte dalla distruzione dell'uomo borghese e della struttura borghese della società, che poggia su appunto una vuotezza di contraddizioni che possono esistere solamente in un'illusione che passa dall'indossare delle maschere, che sono quelle che si indossano nella società civile, ma si indossano anche nel proprio privato e altre volte con noi stessi. Partendo da questa idea, lui si concentra su quanto un uomo, un medico ricco che mette al servizio degli altri e di altri ricchi i suoi servigi, mette in discussione se stesso attraverso la riscoperta delle pulsioni sessuali che dominano il suo essere, da cui lui pensa di poter vivere lontano, no? Pensa di poter essere al riparo. E arriva fino appunto alla sublimazione che passa per la vicinanza con la morte stessa, no? All'interno della festa. E poi torna indietro, torna a se stesso, torna a riparlare con la moglie che riscopre dopo questa nottata passata a scoprire se stesso, e lei gli dice che l'unico modo per uscire dall'immobilismo e dalla vuotezza della vita appunto borghese è quella invece di fare sesso. E infatti è l'ultima parola del film.
È vero. Tra l'altro poi Nicole Kidman, come hai detto, e Tom Cruise erano la coppia del momento, i due attori di Hollywood più famosi all'epoca, lo sono anche ora, però insomma la loro poi unione li aveva fatti anche lavorare insieme già in altri film in precedenza, però poi anche da lì molti dicono complice anche il set di Stanley Kubrick, è cominciata una crisi che li ha portati a separarsi anche in maniera abbastanza, insomma, poco piacevole.
È famosa la foto della Kidman che esce da aver firmato il foglio del divorzio, urla, dicendo tutta la sua felicità.
Grazie a Dio, insieme avevano anche, che se non sbaglio, hanno tuttora due figli adottati, no? Che avevano adottato all'epoca che stavano insieme. Poi di questo film a me ha sempre colpito l'uso dei colori che fa Stanley Kubrick, un uso che in un certo senso guida il pubblico, chi guarda il film, dentro la psicologia dei personaggi, e l'utilizzo che viene fatto sia del blu e del rosso, se ti ricordi bene, cioè quel blu che domina.
Sì, che poi è stata una cosa enormemente ripresa anche questo da altri registi, in un ultimo Nolan, sì, che come solito l'ha molto superficializzato,
dente avvelenato nei confronti
di queste sono cose mie.
Però è vero, perché insomma molti l'hanno riutilizzato, magari in maniera superficiale, sì. Appunto c'è questo blu che domina gran parte, se ti ricordi, delle scene legate alla quotidianità, no? Anche all'intimità della coppia, questo colore più freddo, più distante in maniera emotiva, e poi c'è il rosso che invece predomina le scene dove a farla da padrone è il desiderio, no? La trasgressione, no? Dove c'è più tensione erotica in un certo senso, e c'è questa continua alternanza appunto tra blu e rosso, che rappresenta secondo me anche quello che è il conflitto tra razionalità e istinto,
certo.
Tra superficie Nolan e profondità Kubrick, possiamo dire. comunque è un film che appunto viene chiamato, ma questo lo dicono di tutti i film, che poi magari Kubrick voleva pure continuare, no? C'aveva dei progetti in campo.
Quello famoso che poi ha fatto Spielberg, no?
Intelligenza artificiale,
quelli più famosi, ma lui secondo me aveva tanto altro. Questo film, tra l'altro possiamo dirlo, questo è un film che lui aveva in testa da tantissimo tempo, fin da prima di Arancia Meccanica lui aveva in testa di fare questo film qua, poi l'ha sempre rimandato, però lui aveva tanti progetti che rimandava, ma che covava e che aveva dentro di sé, che rilavorava e che rimodificava, quindi chissà quante altre cose aveva da dire.
Certo, è vero. Poi voglio ricordare infine anche il grande Sidney Pollack che compare nel film,
che doveva prima doveva essere Harvey Keitel, che girò tra l'altro, mi sembra, qualche scena, però poi lui, diciamo che le leggende dicono che ebbe a ridire molto col metodo di lavoro di Kubrick, che era particolarmente sfibrante. Voleva Woody Allen,
ma scusa, diciamo che Harvey Keitel veniva dal set di Giovanni Veronesi con Leonardo Pieraccioni, forse si era rilassato troppo, ecco. No, è vero, scusa, un anno prima il film di Veronesi con la Marcuzzi, Pieraccioni, te la ricordi?
Te la ribalto, secondo me lui, visto che la produzione aveva due anni, di Sweat Shot, lui andava, ha interrotto Sweat Shot e è andato lì, su quel set là.
Voleva andare su quello, ma c'era pure David Bowie, non c'era una persona.
Sì, incredibile film.
Sì, davvero. Ti chiedi, Pieraccioni, David Bowie, Alessia Marcuzzi e Harvey Keitel. Cioè, sembrano i racconti di Gianni Minà, quasi, una cosa incredibile.
Va bene.
Comunque, nelle sale ancora per oggi, probabilmente qualche sala la continuerà a programmare. So che qui a Firenze il Teatro La Compagnia lo farà anche nel fine settimana, da non perdere assolutamente. Film testamento, ma perché lo dicono tutti quando è l'ultimo film. Però insomma, un film capolavoro di Stanley Kubrick. Chissà se eventualmente noi ne riparleremo in un altro, insomma, in uno spin-off, che non voglio annunciare niente, ma
è probabile,
visti i temi è molto probabile, ma non lo annuncio fino al 3 di giugno, quando tu eventualmente potresti essere anche qua in presenza per la puntata 200 della settima ossessione. Jacopo, ti abbraccio, ti ringrazio e ti auguro buona visione di la tua chat. Grazie di essere
mille, buon proseguimento. Ciao a
Jacopo,
tutti.
Ciao. Allora, in termine della trasmissione vi voglio ricordare un appuntamento che inizia domani alla Cineteca, alla Mediateca, scusate, Toscana di Firenze, in via San Gallo numero 25, prende il via la rassegna Ci vediamo giovedì. Sono in programma tre presentazioni di libri,
alla presenza sia dell'autrice che degli autori, critici, esperti di cinema, che propongono un approfondimento su alcuni dei più rappresentativi protagonisti del cinema internazionale. Gli incontri sono moderati e sono a cura della giornalista Elisabetta Vagaggini di Fondazione Sistema Toscana. L'ingresso è libero, è consigliata però la prenotazione scrivendo a press.areacinema@fst.it. Il primo appuntamento sarà proprio domani, giovedì 7 maggio alle ore 16:30, per un omaggio a George Lucas. Siamo esattamente a 3 giorni, domani, dello Star Wars Day, che viene celebrato in tutto il mondo il 4 maggio, a 50 anni quasi dal set di Guerre Stellari. E quindi domani sarà in programma la presentazione del libro George Lucas, il mito dell'immagine, di Ciro Mesti, e a dialogare insieme all'autore avrò l'opportunità di esserci anche io. Quindi, se vi va, vi aspetto domani in via San Gallo 25 alla Mediateca Toscana per la presentazione del libro di Ciro Mesti, George Lucas, il mito dell'immagine. Alle 18:06 abbiamo terminato anche questo 32esimo appuntamento con la settima sessione. Vi ringrazio di essere stati con noi, vi ricordo che come sempre trovate il podcast prima sul sito Nova Radio, poi da venerdì anche sulle principali piattaforme streaming. Vi invito a seguire, ad attivare le notifiche e a non perdervi neanche una puntata della nostra settima sessione. E io infine vi auguro una buona serata.